L'avvocato Luca Santarelli, buongiorno.
Ciao Masti, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e oggi lo dico io, arrivare dopo una canzone così meravigliosa è una gioia immensa.
È vero, è un valore aggiunto.
Sì, complimenti per il taglio dei capelli, Masti.
Allora, fatta zero. Allora,
sì, appunto.
Ecco, amiche, amici, meglio andare sulle domande, sono sì. Tantissime, siamo inondati, scusate sta parola, non è proprio la più simpatica, visto come siamo messi in Toscana con l'acqua, ma insomma ci sono tante domande, appunto, e partiamo subito con quarta. Buongiorno avvocato Santarelli, avrei diverse domande. Se una fa la relazione tecnica per vendere la casa, cosa comprende?
Andiamo una per una?
Sì, questa è già una domanda, giusto?
Sì, la relazione tecnica, che non è prevista da nessuna legge, ma ormai è una prassi necessariamente seguita da tutti gli studi notarili, è la relazione redatta da un tecnico iscritto all'ordine che deve attestare che l'immobile è conforme, cioè lo stato dei luoghi, cioè quello che si vede, è conforme alle planimetrie depositate, è conforme a tutti gli incartamenti depositati presso l'ufficio urbanistica e pertanto, essendo conforme, anche commerciabile. Questo prevede la relazione conformità e commerciabilità.
C'è allegato anche la certificazione degli impianti elettrici e abilità o va aggiunto a parte?
Ecco, sull'impianto elettrico e l'abitabilità ci sono stati tanti momenti di interpretazione. Oggi si può dire che un atto notarile di compravendita può essere validamente erogato anche se l'impianto non è a norma.
Ecco.
Deve essere dato atto il gioco di parole, nell'atto notarile stesso che l'impianto è funzionante, sebbene a norma, risalente all'ultima ristrutturazione, oppure non è a norma, oppure non funzionante.
Questo va
detto. Va strutturata la clausola e chi compra lo accetta.
Ovviamente.
Non è un obbligo avere l'impianto elettrico a norma. Ovvio. L'impianto elettrico a norma, se uno dovesse fare i lavori, diventa poi determinante per l'abitabilità. Però
chiaro.
Le case hanno l'abitabilità anche quando l'impianto è stato fatto 35 anni fa, secondo le norme dell'epoca. Ecco.
E comunque chi compra può eventualmente chiedere qualcosina di sconto. Perché
ma non è quello, prende atto lo stato dei luoghi, si compra a corpo lo stato dei luoghi, prendi quello come è.
Ecco. Se non
ora
è...
non per contrariarti, ma
no, ma quando mai? Io vorrei comprare una nuda proprietà. Tutte le spese da fare finché il vecchio proprietario sarà in vita, a chi spettano? A chi compra nuda proprietà o all'usufruttuario, intendo spesa, insomma, ecco.
Sì, manutenzione. Allora, la nuda proprietà, innanzitutto spieghiamo per chi ci ascolta che cos'è. È un modo di poter permettere a chi è, soprattutto gli anziani, vive nell'appartamento, è proprietario, di poterci rimanere per tutta la sua durata della vita o per un tempo concordato.
Pur vendendo l'immobile
si dice nuda proprietà perché è una proprietà nuda
sì.
Della disponibilità fisica.
Sì.
All'università ci facevano studiare che la proprietà è come una molla.
Certo.
Se ci metti un mastone sopra pesante, la molla si chiude, quando levi il mattone si riespande. La nuda proprietà comporta questo, che il proprietario nudo, perché non gode del bene, deve sostenere tutte le spese di natura straordinaria e strutturale dell'immobile.
Ecco.
L'usufruttuario, cioè colui che vive l'immobile, deve sostenere tutte le ordinarie gestioni, quindi anche la svuotatura delle fosse biologiche, il condominio, l'IMU anche. C'è da dire che l'usufruttuario può, a corredo di questa domanda aggiungo un'ulteriore risposta, a sua volta dare in usufrutto, cedere in locazione il bene percependo i frutti, ma l'usufrutto termina con la morte dell'usufruttuario. L'eventuale locazione continuerà per tutta la durata del contratto, ma non oltre il quinquennio dalla morte dell'usufruttuario.
Ecco, siccome è un tema e secondo me, nonostante siano ormai diversi anni, tu sei qua, non era mai stato...
Mai.
Allora, nuda proprietà, a chi, perché la si fa? Cioè, voglio dire,
le
io compro una casa e non ne posso usufruire perché devo lasciare all'interno l'usufruttuario finché non muore. E allora perché dovrei fare una cosa del genere? Perché intanto il costo è molto minore.
Bravo, è un costo sicuramente avvantaggiato ed è un po' macabro dirlo, devo essere sincero, però chi compra nuda proprietà valuta anche che chi rimane in casa, cioè l'usufruttuario, è una persona di una certa età,
quindi,
con certi acciacchi,
ecco.
E quindi sa di poter risparmiare dei denari dall'acquisto e che nell'arco di tempo X può entrare nella disponibilità
perché?
Del bene, quindi lo compra chi vuole pensare ai figli, chi vuole fare un investimento,
ecco.
Chi dice ora sono in affitto ma tra qualche anno voglio una casa, sono tante
certo.
Le ragioni, mentre certo. sono tante anche le ragioni che spingono a vedere la nuda proprietà,
chiaro,
soprattutto chiaro. Oggi una società che si dimentica degli anziani soli,
chiaro.
Guarda, degli anziani soli, soprattutto poi se non hanno il supporto
certo,
delle associazioni perché non sono extracomunitari, eccetera. L'italiano solo fiorentino, trapiantato, che non ha figli, non ha parenti, non ha problemi, non avrà mai la casa del comune, però ha anche difficoltà economiche,
vende
la nuda proprietà.
Vende la nuda proprietà a questi soldini e finché campa
un minimo di serenità.
Certo. Ci sono altre spese da sostenere in caso di decesso dell'usufruttuario e si fa tutto al momento della stipula, sempre la domanda legata.
Nulla, nel senso che il decesso dell'usufruttuario, le spese che sono legate al decesso saranno degli eredi o di chi sia, ma non certo del proprietario dell'immobile, ecco.
Andiamo a sentire anche un vocale a questo punto.
Avvocato, buongiorno. Provo a spiegarmi, non è semplicissimo. Io abito nell'ultima villetta schiera di una serie, una decina di villette a schiera. Dalla strada principale c'è la strada di penetrazione che porta alle singole villette sulla destra di questa strada. Io invece sono l'ultima con accesso frontale su questa strada. Tutti parcheggiano le auto di fronte al proprio murettino di recinzione, quindi restringendo la carreggiata della strada. L'ultimo, quello vicino a me, parcheggia l'auto davanti al proprio muretto, però occupando quasi metà cancello carrabile di casa mia. Quindi io per entrare in casa ho l'accesso molto ristretto, devo quasi strusciare l'auto nella sua per entrare. C'è la possibilità di obbligarlo a metterla dentro la sua proprietà o metterla da un'altra parte, perché insomma io trovo davvero grosse difficoltà per entrare in casa.
Allora, innanzitutto ringraziamo l'ascoltatore per la chiarezza e anche la pacatezza con cui ci ha esposto un problema evidentemente molto invalidante per lui. Sì, ci sono i mezzi perché questo venga posto fine a questa situazione, e dall'altro bisognerebbe capire questa strada se è pubblica, privata, uso pubblico o privato. Di fatto lo spazio che è davanti alle proprie abitazioni non diventa uno spazio sfruttabile come i cortili dei garage, non è che ci si può parcheggiare davanti all'entrata dei garage. E questo nostro ascoltatore ha una limitazione nello spazio di manovra, un'impossibilità di accedere. Glielo dica con le buone maniere al suo vicino, eventualmente si rivolga il legale nella zona dove si trova, ecco.
Grazie
a voi. Grazie. Domande ancora.
Mamma mia,
oggi è veramente bello. Ecco. Ringraziamo soprattutto chi ci scrive.
Sì,
e poi Radio Toscana.
Grazie, amici di Radio Toscana.